Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, prima puntata settimanale di Palla in Tribuna ed è una settimana che inizia male, malissimo per i tifosi del Parma perché la sconfitta di Bari 4-0 sabato ci fa ripiombare negli incubi recenti del recente passato. Sembra veramente che l'orologio del tempo sia tornato indietro più o meno un anno fa. Siamo nella stessa condizione, direi psicologica e anche un po' di classifica tutto sommato, poi le confronteremo. Visto che ci state già scrivendo in tanti, dedicheremo il primissimo blocco di trasmissione solo ai vostri messaggi e ai vostri commenti. Allora vi leggo il numero a cui inviarli via WhatsApp, è il 333-9200-170, lo ripeto per chi non avesse fatto in tempo a segnarvelo, pronti? 333-9200-170 e leggiamo già i primi messaggi, le prime considerazioni su questo Parma che davvero non sta piacendo a nessuno, in primis ai tifosi, ma deludentissima la prova di sabato, veramente un Parma irriconoscibile e anche Pecchia ha ammesso che per la prima volta il Parma è stato sovrastato anche dal punto di vista del gioco, perché se nelle precedenti sei sconfitte tutto sommato il Parma non era mai stato messo sotto dall'avversario, beh, quella col Bari è sembrata una partita come quella con Lecce di poco più di un anno fa. Identico il punteggio, tra l'altro sempre maturata in Puglia, questo è solo un dettaglio, e però Parma che veramente non è mai stato in partita, gara che è durata 11-12 minuti, poi dopo col 2-0 la partita è stata sepolta lì e il Bari ha solo gestito e anche ingrossato le dimensioni del punteggio. Poi parleremo anche di Khedira, ovviamente, anche perché poi Pederzoli ha chiarito un po' le dinamiche della sua cessione, forse potevano anche essere chiarite qualche mese fa, ecco, in questi termini, però fatto sta che oggi Khedira è un giocatore del Bari, ma ribadisco, ne parleremo. Allora diamo subito alcuni messaggi. Il primo che è arrivato è quello di Fabio, che dice: non è che Pecchi ha fatto apposta la formazione contro il Bari per far capire alla società che ci vogliono giocatori di categoria per andare in Serie A, considerando che lui non può fare il mercato? Mi sembra una domanda pertinente, dice Fabio. Sì, Fabio, la domanda è pertinente. Insomma, a pensar male si fa peccato. A volte ci si azzecca. Non lo so, onestamente spero che non si sia dovuti arrivare a tanto. Mi rifiuto di pensare a una cosa del genere, anche se, ripeto, la tua considerazione l'hanno fatta in diversi. Però mi sembra che ci sia sintonia, almeno da quello che dice Pecchia, con la società. Quindi non vedrai il motivo. Se c'è qualcos'altro che ci sfugge, qui alzo le mani. Daniele da Mendesano dice: non si può stravolgere un tridente d'attacco e la difesa proprio contro il Bari. Abbiamo un messaggio in linea con quello di prima. Il tridente Osterwolde, Bogni, Benedicak ha lasciato perplessi tutti, diciamolo. È vero, la stanchezza della Coppa Italia, d'accordo, ma poi anche qui, e poi ne parleremo anche con i nostri ospiti, allora forse non era il caso di schierare la formazione migliore possibile in una partita di Coppa Italia, dove comunque sì, il Parma ha fatto, insomma, ci ha regalato una bella serata, però non penso che potesse essere un obiettivo stagionale la Coppa Italia. Posso anche pensare che sia stata una vetrina per certi giocatori, e magari qualcuno ne ha anche beneficiato, sicuramente, quindi era una vetrina magari da sfruttare per aumentare il valore di qualche giocatore, può essere. Certo che se questo poi è stato il prezzo da pagare, beh, insomma, qualche dubbio viene sull'opportunità della cosa. Anche il Torino, tra l'altro, che ha fatto 120 minuti, ieri ha perso in casa con lo Spezia, e Juric ha dato lì anche lui la colpa alla Coppa. Tra l'altro la distanza era la medesima, perché il Torino ha giocato il giorno dopo il Parma entrambe le partite in Coppa Italia, tra l'altro sempre a San Siro, e poi quella di campionato ieri. Lucio dice: purtroppo le scelte del mister a volte lasciano quantomeno perplessi, per avere continuità serve avere una base di 7-8 uomini al posto giusto, basta esperimenti e figuracce, se la squadra ha bisogno di rinforzi prendiamoli e basta. Beh, insomma, molto chiaro Lucio, è anche condivisibile la tua considerazione. Roberto dice: giustissima la disamina fatta da Paolo Grossi oggi sulla Gazzetta di Parma, che poi, fra parentesi, magari dopo ve ne leggo anche un passaggio. Speriamo che questa società percepisca queste cose, ma non ne sono molto convinto. E Roberto che si scaglia poi con la società: non c'è bisogno di dire tante parole, le responsabilità di questa situazione sono della società, punto, ma le somme le faremo a maggio. Sì Roberto, le somme si tireranno a maggio, come dici tu. Anche l'anno scorso è stato così. Poi è mancato un po' di autocritica forse, mi sembra che quello che manchi un po' in questa fase sia un po' di autocritica, poi ascolteremo anche quello che ha detto Pedersoli, per carità, sì, ci ha messo la faccia, però mi sembra che manchi sempre un po' di autocritica. L'anno scorso la stagione così fallimentare la si è analizzata, probabilmente a Collecchio sì, però all'esterno insomma si è preferito voltare pagina e guardare solo avanti, e abbiamo avuto fiducia in quest'estate che fosse tutto alle spalle, ma evidentemente non poteva essere così con così pochi acquisti, hanno osservato in tanti. Mark ha un lungo messaggio che leggo. A mente fredda, al di là della pessima partita del Parma, c'è da dire che, come all'88esimo del Meazza, il gol è arrivato con un'autorete, quindi la sfortuna non ci abbandona. Se poi il piedino furbetto dell'ex, ovvero Khedira, crea anche il rigore, la partita finisce al 15esimo. È stato un po' ingenuo anche Balog, anche aggiungo io, Mark, anche perché Khedira si era già guadagnato un rigore con molto mestiere all'andata, che forse non ci stava, ma qui Balog è stato piuttosto ingenuo. Magari, ecco, quella malizia lì servirebbe ai nostri. Vedi Bogni che ha preso quello spintone da dietro, che lì se cadeva, secondo me, il rigore ci poteva stare. Ai mondiali l'ho visto dare un rigore così. Comunque, riprendo il messaggio di Mark. Dice, se poi il piedino del furbetto dell'ex crea anche il rigore, la partita finisce al 15esimo. La cosa però che non mi garba e non capisco, Pecchia, perché le palle inattive, leggi calci d'angolo, non vengono sfruttati meglio, cioè buttando dentro la palla. Il passaggio a due non serve a nulla, toglie un nostro uomo in area e aiuta la difesa avversaria. Altro messaggio di Christian, i numeri sono impietosi. L'americano, cioè Kraus, in 3 anni, retrocessione in B da ultimi, 2 anni di B fuori dai playoff. Dimenticavo la squadra femminile ultima, e questo è Christian, e parleremo anche del femminile. Sì, il Parma non l'ho detto, ma insomma purtroppo lo sappiamo tutti, è scivolato addirittura fuori dai playoff con 27 punti, ieri la vittoria della Ternana e quella anche del Sud Tirol ci hanno fatto scivolare fuori dai playoff. Credo che l'avremmo detto in pochi a inizio stagione, però così stanno le cose. Beppe dice, il problema purtroppo è la società, sono 3 anni di scelte sbagliate e di recriminazioni inutili. Ci vuole un DS capace e che sappia fare mercato, dice Beppe. Sì, aggiungo che possa fare mercato anche Beppe, perché insomma l'ultimo divorzio con Fournier è stato piuttosto così. Ci ha lasciato molto perplessi, inevitabilmente. Poi come, allora, Ampo 60 forse dice quello che volevo dire io, vediamo il suo messaggio. Scrive bene Grossi oggi sulla Gazzetta che abbiamo una dirigenza fuori dal mondo, specialmente quello della Serie B, ecco più o meno. E poi Pedersoli che a fine partita dice che il traguardo è recuperare gli infortunati, ma non si sa più cosa dire e pensare. Vediamo il mercato, ma sono sfiduciato e sfibrato dagli ultimi anni. Forza Parma, comunque scrive Ampo 60, ecco sì. Sfiduciato e sfibrato mi sembra una bella rende l'idea, rende l'idea su come ci sentiamo a seguire il Parma in questi ultimi anni. Fabrizio dice, atletica leggera e nuoto sono sport, il calcio è un gioco dove la fortuna conta. Kraus deve essere molto fortunato in amore, la butta un po' sul ridere Fabrizio. Sì, non so poi quanto conti alla lunga, io non credo che alla lunga poi contino fortuna e sfortuna. Puoi perdere una partita perché uno prende una palla sulla faccia, ma ne puoi perdere anche due, una volta è sfortuna, due anche, tre forse sì, alla quarta volta, non lo so, se io non ci credo. Lorenzo dice, inizia ad essere in discussione la posizione del mister. Credo che il problema non sia Pecchia, ma chi ha allestito questa rosa. Le valutazioni estive fatte da chi di dovere su Khedira sono abbastanza significative. Lorenzo. No, non ci risulta che sia in bilico Pecchia. A proposito, a Salerno è stato esonerato Nicola. Si parla di D'Aversa, insomma, certo. Pesante l'8-2 con la Salernitana, però esonerare Davide Nicola dopo quello che ha fatto l'anno scorso. Altro Lorenzo dice, pare che a Pecchia importi più mettersi in mostra che altro, troppi elogi ad inizio stagione, insomma ecco vediamo che comunque il coro di consensi nei confronti del tecnico sta venendo un po' meno evidentemente, D'altronde 7 sconfitte sono tante. Allora, Enrico dice, ora solo critiche dure alla società, già detto troppo buonismo, caratteristica di noi parmigiani, in altre piazze ci sarebbe stato già incontro con la proprietà. Addirittura dice che getti la spugna e passi la mano. Dove sono tutti questi soldi per il salto di qualità? Zero idee. Saluti Enrico. Beh, insomma, ribadiamo che oggi non è facile trovare chi investe nel calcio. E questo per correttezza, per onestà intellettuale lo dobbiamo dire. E dobbiamo anche dire che i risultati fallimentari di questa stagione fino a qui sono sotto gli occhi di tutti, del resto. Qui appunto un altro dice: i DS bravi, vedi Fournier, qui non possono lavorare, dice un altro radioascoltatore. Davidone scrive: visto l'andazzo della situazione con mio figlio che gioca la domenica mattina e il Parma in B il sabato pomeriggio, anche per l'anno prossimo sono a posto. Beh, vedi, Davidone trova il lato positivo di questa situazione. Allora, intanto ci state scrivendo in tanti e mi fa molto piacere. Vi ricordo ancora il numero 333-9200-170. Noi adesso, così, dopo questa prima infornata di messaggi, riordiniamo un po' le idee sentendo il servizio di Alberto Rugolotto.
Una risposta dei giocatori, soprattutto dai più giovani, una risposta in termini di agonismo in campo, di carattere, di voglia di correre ed emergere, qualità necessarie per svettare in un campionato come la Serie B. È quello che il Parma chiede in vista delle prossime gare a partire dal Perugia. A Bari i crociati sono apparsi troppo molli e arrendevoli. Un'involuzione rispetto all'ultima parte del 2022, anche se la squadra di Pecchia non ha mai vinto in rimonta e continua a non farlo. Bonny, Benek, Som, ma anche Osterwolde, Balog, sono loro ad aver più deluso al San Nicola. Per molti tifosi le cartoline del sabato horror in Puglia sono quei due tiri deboli, quasi dei passaggi, del numero 13 francese e del 17 polacco in piena area di rigore. Un riscatto che per il Parma deve cominciare forzatamente dal Perugia, ora servono i punti, questo il messaggio dello stesso Pecchia, e non solo perché i crociati sono ora scivolati fuori dalla zona playoff.
C'è poco da aggiungere, in questo momento le sconfitte sono, questa è quella, una sconfitta sonora, che però tutte le altre veramente noi abbiamo sempre analizzato in maniera diversa, quindi, perché c'è stata sempre una prestazione diversa, partite in cui con mezza occasione abbiamo subito gol e poi abbiamo dovuto sempre rincorrere la situazione, quindi oggi sembra di vedere tutto nero e quindi oggi è una brutta prestazione, però continuo ad avere fiducia nei ragazzi.
Anche Pecchia è finito nel mirino delle critiche per alcune scelte di formazione, il tridente inedito, la difesa ancora modificata, Camara in panchina, Vasquez in campo a Milano in Coppa. Per sabato, salvo sorprese, il tecnico ritroverà proprio l'italo-argentino e dovrà decidere se schierare dall'inizio inglese Miaila, in particolare il secondo apparso più in forma del primo. Potrebbe essere titolare anche Camara, l'unico tra i più giovani che a Bari si è salvato quanto a verve e dinamismo. Pronto anche Ansaldi, Charpentier rimane un'incognita. Sul mercato nessun movimento in entrata, in uscita invece Tutino firma nelle prossime ore col Palermo, prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione di Rosanero.
Palla in tribuna.
Adesso veniamo anche al mercato, assolutamente. Intanto c'è un altro messaggio che appunto dice: Sabatini ottimo DS, è libero, sarebbe ora di affidarsi a un vero direttore sportivo e non a uno yes man, dice questo radioascoltatore. Sì, credo che sia incompatibile come carattere Sabatini con Krause. Aggiungo peccato, perché sicuramente il suo lo sa fare. Sentiamo un po' più approfonditamente alcuni passaggi ora della conferenza stampa di Fabio Pecchia post partita.
C'è da dire che è stata una sconfitta meritata. Il Bari ha vinto con merito e noi abbiamo fatto una prestazione. Forse in tante altre situazioni in cui abbiamo perso, questa è l'unica volta in cui mi sento di dire che la squadra avversaria c'è stata superiore, il piano gara, e perché su alcune situazioni alcuni giocatori sono usciti non particolarmente brillanti dalla partita, da due ore di gara, e Franco era uno di quelli, aveva finito due ore, e la linea difensiva quasi tutta era tirata al massimo e volevo mettere un po' nella zona meno alta un po' più di energie che potesse dare supporto. Poi la partita, chiaramente dopo sei minuti vai, ti trovi sotto a fare un altro tipo di gara e nei 30 minuti, al di là poi del rigore finale del 3-0 dove ha rotto definitivamente la gara, la squadra ha provato a fare le cose, siamo entrati dentro l'area, potevamo trovare anche altra situazione per trovare la via del gol, e poi il secondo tempo praticamente una partita un po' più complicata, però era questo perché la situazione iniziale su alcuni giocatori non era molto chiara. Sì, avevamo tre centrocampisti, però con Stanco, con Juric, Bernabé, Somma in grado di poterlo fare, e io credo sì, alcune situazioni, ma oggi nel dettaglio tecnico, tattico, sì, è importante, ma quando c'è una prestazione così, oggi l'avversario c'è stato e prendiamo atto, c'è dispiacere evidentemente, perché altre volte ci è capitato di vedere, ma in questo caso la partita è stata abbastanza netta e quindi complimenti al Bari. Ma guardate, io queste sono sul discorso del mercato, sulle valutazioni, è un parlare. Io penso ai giocatori che ho a disposizione, io sono solo esclusivamente concentrato su quelli che ho, su quello che è. Ma chiaro, ma queste sono valutazioni che mi sento di dire o di farle in maniera esterna, o comunque le valutazioni vengono fatte, le facciamo con il club, con la direzione tecnica e poi io penso a quei giocatori che ho. Forse nelle tre partite che abbiamo giocato con il Bari, questa è stata la partita in cui, però nelle altre noi, insomma, anzi abbiamo qualcosa anche da recriminare nella prima partita di campionato, ma ormai è troppo lontana. Io credo che qualcosa ci è mancato, questo è evidente, forse maggiore concretezza in alcuni momenti delle partite, ho la capacità di gestire alcuni momenti, questo senz'altro, perché alcune partite ci sono sfuggite di mano, quell'esperienza giusta da poter guidare la gara o a determinate gare, questo sì, ma questo fa parte un po' di quello che è la nostra squadra, non è solo una questione di qualità, ma anche di esperienza, di vissuto, una squadra che, insomma, anche oggi in mezzo al campo è una squadra con tantissimi giovani, ma questa è la rosa e quella è l'esperienza che si fa giocando e si acquista con il tempo.
Insomma, così, questa cosa dei giovani, sì, Pecchi è stato preso per valorizzare i giovani, eccetera eccetera, progetti sui giovani, poi però alla fine torniamo sempre lì, i giovani rischiano anche di essere un limite. Leggiamo ancora qualche messaggio. Buongiorno, purtroppo non c'è un solo responsabile. Ora sulla graticola c'è Kraus, prima Somi, Achini, Maresca. La preoccupazione sta nel fatto che la squadra sta subendo un'involuzione, ma credo sia una questione di testa e di atteggiamento, dice Daniele. Daniele, hai ragione anche tu, nel senso che poi in campo ci vanno i giocatori. Sono gli stessi che hanno vinto, per dire, con la Regina, e poi fanno queste partitacce. Effettivamente così ci si aspettava comunque un carattere diverso, e quindi fai bene anche a mettere, poi va bene tutte le colpe della società, per carità, però anche i giocatori hanno la loro parte. Altro messaggio, ma cosa pretendiamo da Pecchia? Avrà le sue colpe, ma i giocatori sono quelli dello scorso anno. Ecco, si pretenderebbe che dicesse, che dicesse a Kraus cosa fare a brutto muso. Anche questo io non so che dinamiche ci siano poi all'interno, anche perché insomma è tutto molto blindato quello che viene a Collecchio. Altro messaggio, quindi anche con Tutino la società ha perso circa 2 milioni di euro, complimenti. Allora, ribadiamo solo così, per correttezza di informazione, che Tutino, la scelta di riscattarlo non è stata dell'ultima estate, ma era già nelle clausole di quella precedente, maturava praticamente la prima presenza, ma questa è una nota a margine. Lucarelli di direttore sportivo era una brutta idea, chiede Romano. Insomma, anche lì non capiamo bene poi l'incidenza che abbia in queste scelte. Lui è responsabile dell'area prestiti, però insomma, non l'abbiamo mai sentito parlare una volta pubblicamente. Se ne esce solo con un DS importante, credo, dice un altro radioascoltatore. E ancora Mark dice, si parla tanto di mercato, ma io penso che, come sempre succede, solo all'ultimo giorno si vedranno le offerte 3x2 degli esuberi delle squadre di A e lì verranno presi dei giocatori. Puoi anche aver ragione Mark, fatto sta che intanto il tempo passa e le partite sono sempre meno. Con l'uscita di Tutino io onestamente a questo punto un acquisto me lo aspetto. Tra l'altro insomma Tutino in quel tridente che è andato in campo con il Bari, secondo me ci sarebbe stato alla grande, ma forse no perché non è che ha fatto chissà quali cose, però sicuramente ha fatto meglio di ciò che non hanno fatto quei tre. Sentiamo ora un passaggio, quello più ampio che abbiamo selezionato, della conferenza stampa di Pederzoli, perché insomma ci sono dei passaggi abbastanza significativi.
Una sconfitta meritata che dobbiamo accettare, fare i complimenti al Bari, una sconfitta ovviamente che non ci aspettavamo, quantomeno non ci aspettavamo una partita così. Il dispiacere primo è per la nostra gente, per chi ci segue, soprattutto per chi è venuto qua sobbarcandosi una trasferta lunga, costosa e complicata, quindi il primo pensiero e il primo dispiacere va a loro. E poi, ripeto, una sconfitta amara che dobbiamo accettare. È chiaro che la partita è iniziata male, poi si è messa anche subito in salita, perché quando ti trovi sotto credo prima del 15esimo i due gol, poi comunque tutto si complica. Davanti poi è una squadra che ha sicuramente delle grandi qualità e ancora di più se può poi agire di rimessa attaccando gli spazi. Le fatiche ci sono, sicuramente ci sono dal punto di vista fisico e probabilmente anche dal punto di vista mentale, perché comunque una partita come quella di San Siro è stata molto esigente anche dal punto di vista mentale, visto l'ambiente e la caratura dell'avversario. Però il tempo per recuperare io credo che ci sia stato e non ci sono grandi scuse, è andata così. Questa squadra per fortuna non ci ha abituato a vedere sconfitte così, così pesanti, quindi prendiamola come un episodio singolo e da domani testa bassa a lavorare, anche perché non c'è altro da fare. Il calcio offre rivincite immediate, quindi testa la partita con il Perugia e avanti. E sono momenti questi in cui anche all'interno, secondo me, parlare tanto, parlare troppo non serve, anche perché i ragazzi sono coscienti di questa partita, del momento e della necessità di riscattarsi, quindi credo sia una squadra formata da bravi professionisti e da brave persone, quindi io non vedo per adesso sicuramente il bisogno di nessun provvedimento, se non di una presa di coscienza generale. Noi abbiamo sempre detto che sicuramente fare il meglio possibile, coscienti che abbiamo iniziato un percorso che ci vuole portare ad avere un'identità tecnica, un'identità anche ambientale, ricostruire costruire qualcosa veramente di importante. Ci vuole tempo, siamo una squadra giovane, io ho sempre detto che l'ambizione è quella di creare una squadra che potesse competere partita dopo partita e fare sempre meglio. E lì continuiamo, abbiamo finito il girone d'andata in una posizione classifica discreta, sicuramente, come diceva giustamente Paolo Grossi prima, con magari troppe sconfitte, ma anche, secondo me, con tante buone prestazioni. E l'idea è quella di fare un girone di ritorno importante e competitivo. Dirlo stasera può sembrare strano, ma continuiamo a essere convinti di poterlo fare.
Ma speriamo, lo speriamo tutti. Certo, io quando sento questo discorso dell'obiettivo competere, l'aveva già detto Fournier, poi l'ha detto anche Pecchia, non so, io rimango un po' perplesso, cioè non capisco bene cosa voglia dire poi in soldoni. Altro messaggio che mi ricollega così al prossimo audio di Pedrazzoli, il messaggio dice: chi nell'area tecnica ha deciso che Khedira non era da Parma? Punto di domanda. Allora, intanto sentiamo cosa ha detto Pedrazzoli, perché giustamente a Bari, dopo una partita così, la curiosità anche dei giornalisti baresi era tanta. Sentiamo cosa ha risposto Pedrazzoli sul discorso della cessione di Khedira al Bari.
Bari aveva un diritto di riscatto, l'ha esercitato, poi nella negoziazione sono stati cambiati un po' i termini economici, si è preferito puntare più su una come si dice, partecipazione a un'eventuale rivendita che non ha una cifra da incassare subito, però in quest'ultima sessione di mercato non c'è stato tanto spazio per un discorso di valutazione tecnica, la valutazione è stata magari l'anno prima quando si è deciso di prestare questo giocatore al Bari. È chiaro che poi le scelte vanno fatte e vanno contestualizzate nel momento in cui si fanno. È evidente che oggi siamo davanti a un giocatore che è il capocannoniere della Serie B, che ha partecipato al campionato del mondo. Cosa dobbiamo dire? Complimenti anche a lui.
Tra l'altro, dalle cifre che ho letto sul quotidiano di Puglia 3 giorni fa, 200.000 euro il costo di Khedira, che percepisce all'anno un ingaggio di 95.000 euro. Così. Il Bari se lo è già ripagato con i 350.000 euro che ha preso dalla FIFA come indennizzo per la sua presenza ai mondiali. Ma così, questa è una parentesi. Allora, facciamo così, visto che mi state scrivendo tantissimi messaggi e questo ci fa enormemente piacere, continuate pure a scriverli, li leggiamo dopo la pubblicità e abbiamo il nostro primo ospite con cui analizziamo tutto quello che abbiamo detto finora, il mercato, il Parma, insomma la situazione. State con noi.
Palla in tribuna. Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in Via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile.
Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. Ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci, ancora qualche messaggio subito. Allora, Francesco dice che Dira non era da Parma. Ok, ma la domanda sarebbe: chi ha preso Charpentier, che in 6 anni ha giocato 52 partite e qua ha giocato 28 minuti in Coppa Italia perché è sempre infortunato? Insomma, tante domande, tanta amarezza, ci stanno arrivando tanti messaggi, ma intanto diamo il benvenuto al primo ospite di questo pomeriggio, giornalista della Gazzetta di Parma, Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca!
Ciao, ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
Il nostro tablet oggi esplode di messaggi, come bene puoi immaginare Gianluca. L'amarezza è tantissima, sembra di essere tornati indietro di un anno. Stato d'animo e anche classifica, più o meno, sono quelli di un anno fa. Gianluca, come te la spieghi questa cosa? Se te la spieghi.
Me la spiego con il fatto che c'è stato un effetto Pecchia virtuoso a inizio stagione, ma come ho scritto anche oggi sulla Gazzetta di Parma, il 7 novembre del 2021 con Mareschi in panchina prendemmo un 4-0 umiliante dal Lecce, poi promosso in Serie A a fine stagione, con Coda protagonista, Coda che era stato, si vociferava potesse venire al Parma, alla fine noi non arrivò. E Coda è stato protagonista nella promozione in Serie A del Lecce dello scorso anno. Di quella squadra del Parma, l'altro giorno a Bari, sabato, erano in campo 6 giocatori su 11, parlo della formazione iniziale, qualcosa in più con gli innesti successivi. Stavolta abbiamo perso 4-0, sconfitta umiliante senza attenuanti, protagonista Khedira, che è ancora peggio di Coda perché è andato, era del Parma ed è stato ceduto al Bari quasi a costo, insomma,
200.000 euro da quanto dice il quotidiano.
Vabbè, ma conta poco. Il dato di fatto è che la cifra del Parma di queste ultime stagioni è questa cessione di Khedira. Cosa manca al Parma quest'anno e cosa mancava l'anno scorso al di là di tante mancanze? Sempre è mancato un bomber. L'anno scorso ha fatto un po' di gol Vasquez, quest'anno Vasquez non ha la stessa vena realizzativa e attualmente abbiamo ceduto a pochissimo il capocannoniere della Serie B al Bari. Quindi questa è la cifra tecnica della nostra dirigenza, perché se i dirigenti del Bari lo hanno preso, è una scommessa, può darsi, ma ne abbiamo fatte tante perse, potevamo perdere anche quella di Khedira, dire.
Sì, sì.
Questa è la cifra e questa che rende ancora più amaro questa cosa, perché il Parma adesso è tornato ad essere quello della scorsa stagione e l'anno scorso, con questi giocatori ai cui si sono aggiunti, Cici Zola, Esteved e Charpentier, ma preferirei neanche nominarlo, visto che ha giocato ben 26 minuti, quindi... E è arrivato dodicesimo. Mettiamo che gli allenatori non ci avessero capito molto, adesso siamo noni, potremmo arrivare nei play-off, ma dove si va con questa squadra? Sì. Con questa non verve, cioè si è giocato alla morte in Coppa Italia contro l'Inter per 120 minuti, Vasquez in campo per 2 ore consecutive, poi a Bari indisponibile, non si sa perché non viene detto nulla, segreto di Stato, pazienza, ma vuol dire che si era esaurito l'energia o che si è infortunato in seguito alla partita di Milano. Valeva la pena? Il campionato forse è leggermente più importante. Ormai credo che con tutto il rispetto, ma la misura ormai sia colma, non è neanche il caso di ascoltare certe dichiarazioni, cioè ha fiducia in questo gruppo, in questa squadra.
Ecco, le dichiarazioni, Gianluca, le dichiarazioni di Pedersoli, così, che effetto ti hanno fatto? Secondo me manca sempre almeno una minima punta anche di autocritica.
No, ha fatto l'effetto di, cioè, si dice il rimedio è il peggiore del male, cioè parole vuote di significato, cioè sì, ripartiamo, quante volte l'hanno detto in questi anni ripartiamo, sì. Cioè l'unica cosa positiva è che ci ha messo la faccia lui invece di qualcuno dei poveri giocatori immolati, che poi qualità o non qualità. Ti faccio un altro esempio, sono andato a vederlo ieri perché veramente questa di Bari mi ha molto molto amareggiato, come l'anno scorso, quest'anno forse la prima volta veramente che al di là della amarezza per il risultato che c'è stata anche nelle tre sconfitte casalinghe, ma insomma, però proprio il modo in cui è arrivata, anche quasi indisponente, dico un'altra cosa che non mi è piaciuta, tenere in campo per tutta la partita Balog, è iniziato malissimo, è un ragazzo che ha già fatto vedere anche che buone qualità, insomma non è, è un giocatore che secondo me, vista la giovane età, in prospettiva insomma, una carriera la farà. Fatto un autogol, ha procurato un rigore, è rimasto in campo sino alla fine usando tutti i cambi possibili, al 93esimo, quarto gol del Bari, errore ancora di Balog. Perché? Quale senso ha questo? Detto ciò, sono andato a vedere sul Transfer Market per curiosità, che insomma non è la Bibbia, ma comunque ha dei valori di riferimento. Sì. Carasveglia, Napoli, sì. Fenomeno del Napoli, che sta insieme a Osimhen facendo sfracelli, acquistato dal Napoli a 10 milioni di euro.
Meno di Mann, vuoi
vale
dire?
60. Mann è stato acquistato a 15 milioni di euro e se vogliamo inferire, Valenti ne sono stati pagati 11 milioni di euro. E questo è ancora peggio, perché se noi avessimo una squadra così, perché abbiamo una dirigenza, come purtroppo hanno tante società, che non ha soldi da spendere e quindi si fa quello che si può con i resti. No! Siamo andati a prendere, a spendere, a espandere in giro per il mondo prendendo giocatori che sono qua e non si sa neanche se abbiano un perché. Perché io voglio sapere quali giocatori della formazione che c'era sabato, prendiamo i tre davanti, forse Osterwolde ancora qualche estimatore, forse sarebbe meglio venderlo prima che anche questi spariscano, ma Boni e Benedice, voglio dire, ma quale valore hanno aggiunto, hanno dato alla squadra? Benedice qualcosa l'anno scorso, quest'anno è sparito anche lui. Vogliamo parlare di Zagaritis, vogliamo parlare di, ma lo stesso Osorio, che è arrivato come stella della nazionale venezuelana, sparito cioè nel nulla, gioca ma non...
Poi preso per la Serie A, è giocatore che fa fatica in B, presi all'epoca per la Serie A, tra l'altro.
Sì, cioè voglio dire, siamo a dei livelli quasi, dispiace, ridicoli. L'anno scorso era emerso Bernabé, quest'anno è sparito anche lui. Cioè, chi si è valorizzato? L'unico giocatore del Parma che ha qualche alto e basso, ma è costante nel rendimento, è Del Prato. Guarda caso, un giovane italiano che aveva già giocato in Serie B.
Infatti, guarda, Gianluca, messaggio di un radioascoltatore.
Sono tutti di proprietà, ma se si è di proprietà delle Ciofeche, mi dispiace, ma non hai di proprietà nulla.
Sì.
Cioè, se uno ha di proprietà 10 baracche, è molto meglio avere un solo appartamento, ma dignitoso.
Rendi molto bene l'idea. Gianluca, a proposito di giovani italiani, ti leggo questo messaggio. Un radioascoltatore dice: basta parlare di squadra giovane. Il Frosinone è anche più giovane, ma riesce a fare tutt'altri risultati ed è molto continuo. Sì, però con giovani come Mulattieri, Caso, che hanno già esperienza del campionato italiano.
Il terzo del Frosinone
c'è una bella differenza.
Nazionale convocato da Mancini lo scorso anno. Cioè, voglio dire, ma poi quand'anche, anche se tu con i soldi che ha Klaus, perché l'unica cosa in dubbio è quella, che non si può mettere in dubbio che non abbia speso dei soldi, li ha spesi, prendeva tutta l'Under 21 italiana, dove ci sarà qualcuno che non ha doti, ma sono tutti giocatori italiani, primo, e quindi fanno gruppo. Secondo, dico, ne prendi 10 di quell'Under 21 e 5 saranno buoni, no? Voglio dire, qui abbiamo preso Eno, che l'anno scorso giocava in una squadra di terza divisione francese che è arrivata penultima.
Sì, quarta serie.
Ma insomma, cioè, voglio dire, ma poi sarà anche bravo Eno, ma come fa ad adattarsi al campionato italiano così?
Sì,
arriva qua, battuta magica, non lo so.
Domanda per Zurlini, ci scrive un radioascoltatore. Come si esce da questa crisi? Beh, domanda da $1 milioni. Poi, unita a un altro mercato, domanda sul mercato. Al posto di Tutino si parla di Zanimacchia, ma non credo che il nuovo allenatore della Cremonese voglia privarsene subito. Dire che il Parma non ha bisogno di una punta e nascondere la testa sotto la sabbia. Gianluca, come rispondi? Difficile,
no,
questa
allora,
domanda, come si esce dalla crisi?
Punta, al di là di Pedersoli che fa delle dichiarazioni che io sinceramente le posso prendere come dichiarazioni di maniera, ma sarebbe meglio non farle, per dire il problema, la punta è un falso problema. No, la punta è un vero problema, anche perché diciamo l'unica fregatura che avevo ripreso anch'io è stata l'anno scorso quella di Simi, perché con il curriculum che aveva negli anni precedenti, quando è arrivato pensavo che qua avrebbe fatto comunque bene. Sì. Non si è infortunato, ma ha fatto delle giocate assolutamente improbabili. Ma detto questo, tutti gli altri giocatori, si parlava prima, anche gli infortunati che vengono rimettere in testa, cioè Cassata, che l'anno scorso sembrava uno scherzo della natura, è arrivato qua a 8 minuti, ha fatto male al piede, ha fatto un errore, poi non si è mai più visto, è un perno della Ternana, e la Ternana è avanti a noi in classifica. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, ma Grassi, qui in 3 stagioni, non so quante partite ha giocato, 25, 30, non lo so. Adesso, l'anno scorso titolare inamovibile del Cagliari, quest'anno ha cambiato squadra ed è titolare inamovibile anche lì, a Napoli. Ma insomma, cioè, che cosa, non si infortunano, ma perché? Cosa c'è? Non lo so, Scaloni, può darsi, ma è tutto una... Allora, detto questo, un attaccante servirebbe, e mi auguro che venga preso, che non ci si rifugi dietro a queste retoriche. Se si vuole, almeno entrare nei playoff, perché i primi 2 posti in queste condizioni li raggiungono irraggiungibili. Sì, sì. Però la zona playoff è lì, è un campionato molto fluido, noi siamo un po' disperati, però non è che gli altri corrano, quindi basta infilare finalmente qua una serie di vittorie e poi ce la facciamo. Come si esce da questa situazione? Uno, servirebbe un uomo di calcio in dirigenza, è la cosa principale, prima dei giocatori e prima di qualunque altra cosa. Chiudo con un ultimo esempio, perché questi 2 giorni un po' ho mentalizzato. L'anno scorso sono andati in Serie A 3 squadre, Cremonese, chi c'era nella Cremonese?
Braida.
Ariedo Braida, ah, sì. Monza, chi c'è nel Monza? Galliani Adriano, la 3ª squadra in Lecce, chi c'è nel Lecce? Pantaleo Corvino. Sono tutti e 3 dirigenti da 30-40 anni nel mondo del calcio, che hanno portato fior di campioni, che hanno gestito fior di squadre, poi anche loro hanno le loro annate magari negative, ma gli allenatori avevano a fianco uomini di calcio. Noi abbiamo portato qua Fournier, che è arrivato dopo 3 mesi, è andato via e dichiarando che non conosceva la vita italiana. Allora, ribalta è arrivato, sono, poi magari in altre parti fanno bene, ma è arrivato nel calcio italiano come un catapultato. Carli è stato preso, non si sa se dai soci italiani o da clausole, è arrivato qua, messo in un angolo.
Bisogna capire sì, appunto, che margini di manovra hanno. Gianluca, aspetta, resta in linea perché ti faccio ascoltare, visto che l'hai citato, 30 secondi, cosa ha detto Pederzoli sul mercato, così poi lo analizziamo insieme.
Le situazioni nostre sono figlie di... siamo partiti in ritiro, non mi ricordo quando, ma molti mesi fa. Da allora siamo quel gruppo, adesso affrontiamo il mercato con delle convinzioni che abbiamo. È chiaro che ogni prestazione toglie o mette, ma non può far cambiare completamente le strategie e le opinioni. Seguire l'onda emotiva, benevola o malevola in questo caso, io credo che per chi fa il nostro lavoro sia un errore, insomma.
Cosa ne pensi, Gianluca, di queste parole? Valutazioni fatte...
C'è un errore basico in fondo, non è un'onda emotiva. L'anno scorso siamo arrivati 12esimi e la campagna acquisti ha portato... Se vogliamo Cicizzola ha fatto qualche errore, però insomma l'avrei preso anch'io, è il miglior portiere della B. Ha portato Estevez, che peraltro non ha neanche demeritato, diciamo così, soprattutto a inizio stagione, adesso si è un po' perso anche lui in questo marasma, ma non ha cambiato la squadra, serviva la punta, non è stata presa, si è puntato su Inglese, che è bravissimo, non diciamo niente sulla persona, per carità, ha segnato 4 gol e poi è sparito. Cioè, abbiamo preso Charpentier non si è mai visto in campo. Cioè, allora, l'onda emotiva no, non è un'onda emotiva, è un cavallone che è partito 2 anni fa e sta continuando. Questo è, cioè, l'anno scorso non è che l'anno scorso abbiamo sfiorato la promozione e siamo stati sfortunati, no, siamo arrivati 12esimi. Bene, facciamo un mercato conservativo con qualche innesto, sembra che vada bene, le cose si stanno ripetendo esattamente come un anno fa, non è un'onda emotiva, c'è bisogno di qualcosa, appunto. Se poi non lo si vuole fare, lo si dica, però insomma non si parli poi di una squadra meravigliosa, di un gruppo eccellente, cioè è un gruppo di bravi ragazzi, non credo che ci siano dei giocatori che fanno cose fuori, insomma, abbiamo avuto momenti ben più turbolenti, credo, ma il problema è nell'insieme, cioè non, e mi sembra che anche Pecchia, ahimè, io l'ho dato molto anche a inizio stagione perché ha dato un'impronta diversa, stia andando un po' in confusione, perché sì, a furia di cambiare ruolo ai giocatori, i giocatori cominciano a non capire dove sono. Mi sembra chiaro ad esempio il caso di Benedizia, cioè non ha più un'identità, poi non so se è un grande giocatore o no, ma di certo ha perso la sua identità e non riesce più a fare le cose in campo perché deve pensare a cosa deve fare. E uguale cosa è capitata a Bernabé. Sì. L'anno scorso è entrato dopo una gravissima malattia e quant'altro, ed era l'unico che illuminava un po' la luce chiudo dicendo che per quanto riguarda poi i tanti critici di Vasquez, che ha i suoi perché, che per carità, però cioè, non c'era in campo Bari, non c'è stato, lui ha giocato anche brutte partite anche quest'anno, per carità, però senza di lui non c'era neppure mezzo filologico, cioè non sapevano chi dare il pallone gli altri.
Lorenzo cioè, dice...
Il pallone erano lì che... aspettavano e dice non siamo adatti a fare le ripartenze, ho capito, ma se non fai gioco e non fai ripartenze cosa facciamo?
Lorenzo scrive bravo Zurlini, analisi perfetta, 20 minuti di applausi, grande. Beh, Gianluca insomma
grazie, ringrazio, non l'ho pagato
no, non è tuo figlio, no, confermiamo che non è tuo figlio.
Purtroppo no, ormai anch'io, cioè io sempre stato anche prudente, ma è desolante, insomma non si può avere un presidente che ha capacità economiche di spesa, anche sembra entusiasmo, e buttare tutto così per scelte che evidentemente, perché almeno si facessero delle scelte, si è rivoluzionata la squadra e non si è azzeccato, pazienza, no, si è tenuta la squadra dell'anno scorso con qualche innesto e siamo al punto a capo, sì. Perché questa è la prestazione di Bari, Pecchia, ma è uguale, identica a quelle di Maresca dell'anno scorso e anche sì. Poi in fondo anche quelle di Achini, sta prendendo la stessa Achini che ha preso Achini, che è arrivato con tante speranze, quale all'inizio aveva dato anche un po' più di grinta, aveva impostato la squadra in un certo modo e poi si è adagiato. È vero. E questa è l'impressione.
Purtroppo sì, sembra di essere un anno fa. Gianluca Zurlini, Gazzetta di Parma, grazie mille Gianluca, come sempre.
Grazie Alberto e buon proseguimento di trasmissione.
Qualche messaggio prima di andare in pubblicità e vi anticipo già che dopo la pubblicità abbiamo un grande ex, uno che davvero a questa maglia ha dato tutto. Se sabato non si vince salta il banco. Chi sarà il banco? Si chiede un radioascoltatore. Insomma, messaggio un po' catastrofico ma interessante. L'impressione, dice un altro radioascoltatore, è che Kraus gestisca il Parma come un gioco, come un hobby. Non sono d'accordo, nel senso capisco cosa vuole dire questo radioascoltatore, però i soldi sono veri e ce ne mette tanti, quindi anche qui punto di domanda. Vito dice se a Maresca avessero dato tempo quest'anno avremmo avuto risultati migliori, chi lo sa. E dice poi a Bari le colpe sono del tecnico, non si può schierare e dare le colpe ai giovani Bonnì e Benek facendoli giocare pochissimo e pretendere il massimo, fiducia loro indeterminata, Inglesi, Ansaldi eccetera, via. E anche questo è in parte condivisibile effettivamente, caro Vito. Dunque c'era un altro messaggio, ecco, ma Pederzoli lo sa il nostro il monte ingaggi, non dico altro, questo è Roberto, sì lo sa. Dunque messaggio di un tifoso che ci critica i giornalisti. A me che pago per andare allo stadio, gira un po' le scatole sentire i giornalisti che seguono il Parma, non va mai bene nulla, voglio un giornalista come quello di Reggio Emilia, vero tifoso, cioè Franco Tosi. Beh insomma, a parte che può anche andare a Reggio questo radioascoltatore, no, battute a parte, però ti garantisco caro radioascoltatore che Franco Tosi quando la Reggiana perde si incavola e come, e poi ognuno insomma deve fare giustamente il suo lavoro, penso che il tifoso faccia il tifoso, il giornalista faccia il giornalista, lasciandosi anche prendere poi dal trasporto legittimo per l'affetto della squadra, ci sta assolutamente. Andiamo in pubblicità e poi abbiamo un grande ex che è molto sul pezzo anche sul Parma di oggi.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Allora, prima di dare il benvenuto al nostro nuovo ospite, leggo un messaggio di Andrea che è un po' lungo. Dice: non condivido i messaggi sulla sfortuna e sugli arbitri. Il problema è l'ambiente tossico del Parma, in cui ci sono problemi profondi e strutturali, in particolare a livello dirigenziale. La controprova sono i giocatori che se ne vanno da Parma, sempre in infermeria e fuori dai radar. Qui lasciano Parma e rinascono e non si infortunano mai. Non sarà qualche innesto del mercato a sistemare i problemi profondi a livello societario. Sbagliato, inoltre, nascondersi dietro i giovani per giustificare i disastri societari. Il Frosinone è pieno di giovani talenti e in testa alla classifica, dice Andrea. Io ricordo sempre la distinzione che abbiamo fatto prima con Zurlini, cioè Frosinone ha tanti giovani ma già esperti del calcio italiano. Do il benvenuto al nostro nuovo ospite che torna a trovarci su queste frequenze, Sandro Melli. Ciao Sandro, ben ritrovato.
Ciao, ciao, grazie, buon anno.
Allora Sandro, ho sentito poco fa su 12 TV Parma nella trasmissione Vox Populi i commenti a caldo post Parma-Bari. Le telecamere erano al Bar Gianni e un tifoso diceva: qui ci sono le gigantografie di giocatori come Colonnelli, Barbuti, Melli, gente che aveva il senso d'appartenenza. Oggi manca quel senso di appartenenza. Cosa ne pensi, Sandro? È una delle cose che mancano, anche quella, capire, cioè giocatori che vogliano dare tutto per il Parma e non sentirsi solo di passaggio?
Ma allora, il calcio è cambiato, dunque sicuramente quel tipo di senso di appartenenza che c'era una volta, oggi è un po' più complicato trovarlo, ma soprattutto trasmetterlo. Mi verrebbe da dire che sicuramente è un aspetto importante, ma credo che sotto questo aspetto dovrebbe essere più la società a far capire ai giocatori il senso di appartenenza. Il giocatore non lo trova da solo, non ce l'ha, perché fondamentalmente il giocatore è un ragazzo giovane, dunque non ha sempre questi tipi di qualità. La società deve, insieme allo staff tecnico, diciamo, dare aiuto a chi passa, diciamo, da, in questo caso da Parma, a capire cos'è giocare a Parma. Ecco.
Sandro, sembra di essere tornati a un anno fa, siamo gira e rigira, è un Parma che delude, fuori dai playoff. Secondo te dov'è il grande errore, il grande equivoco di questa squadra?
Ma io credo che alla fine faremo i playoff. Sono fiducioso che i playoff li faremo e dopo sarà un terno all'otto, come normale che sia. Il problema non è mai unico, il problema sono sempre tanti, perché non esiste un unico problema. Poi logicamente qualcosa è più importante, qualcosa è più relativo, però se dobbiamo fare un discorso tecnico, questa squadra qua ha sicuramente una problematica davanti, e questo lo sappiamo dall'inizio, per motivi conosciamo, c'è Inglese che è sicuramente stato un giocatore ai tempi di ottimo livello, oggi per vari motivi, ripeto, non so quali sono, non sembra esserlo più. La sua alternativa non è mai scesa in campo, e questo non si è mai capito il perché, nel senso che nessuno ha mai fatto chiarezza sul fatto per cui Champagnat praticamente ha fatto
mezz'ora,
5 minuti, non so cosa farci, dico nulla.
Esatto.
E poi però credo che ci siano anche delle problematiche che spesso magari vengono, io parlo sempre tecniche, un po' ignorate, io credo che i difensori centrali siano un grosso problema per il Parma, perché uscito Romagnoli, che comunque sembrava essere uno che dava un po' di garanzia, chi si è alternato lì ha fatto spesso non bene. E mi verrebbe da dire che Cercati sarebbe, secondo me, il migliore, ma non vedo che non scenda mai in campo questo qua.
Eh sì, anche perché il Parma, vabbè, contro il Bari ha meritato di perdere, anche di prendere diversi gol. Tutte le altre volte, insomma, non giocava male, però alla fine il gol i nostri difensori lo concedono sempre. Quindi tu, sanno che di difensori anche te ne intendi, giustamente poni l'accento su questo. Una squadra che poi un gol lo prende sempre, almeno un gol.
No, noi, ripeto, è una squadra che io ho visto tutte le partite, salvo una, le ho viste tutte. È una squadra che non è che sia inferiore alle altre. Non ho visto grandi differenze rispetto alle altre squadre. Forse, a parte sicuramente sabato, che siamo stati nettamente inferiori, ma anche le altre partite, anche quelle che abbiamo perso, non siamo mai stati schiacciati. Però spesso nei momenti delicati, quando c'è da chiudere la partita, non la chiudiamo, e quando andiamo sotto facciamo fatica poi a recuperarla. Perché? Perché sono tanti motivi. Due motivi per me principali sono l'attaccante assolutamente determinante, e i due difensori centrali spesso commettono delle leggerezze, a volte è capitato anche il portiere, però l'idea che ho io è che i due difensori centrali siano un grosso problema, no? E non si capisce Romagnoli a che punto sia del suo recupero.
Veramente un'incognita. Sandro, qui tanti si dividono sul fatto dei giovani. Possono essere un problema o non lo sono? Pecchi ha detto, insomma, ha fatto capire che con tanti giovani in campo qualcosa si paga. Tu come la pensi, soprattutto quando si tratta di giovani che arrivano dall'estero e da altri campionati?
Ma giovani, allora, una squadra troppo giovane magari pecca poi di inesperienza, e una squadra troppo vecchia poi pecca in altre, per altre cose. Di solito si cerca di fare un giusto mix tra giovani e giocatori, diciamo, un po' di esperienza. Secondo me noi comunque come tipo di squadra abbiamo questo mix. Poi dopo però bisogna fare in modo che questa squadra qua sia amalgamata tra di loro, che abbiano un gioco che sembrava avessero per una buona parte della stagione. È sembrato adesso, poi però vedo che si perdono spesso nelle difficoltà, quasi non riescono a trovare, a reagire. Ripeto, spesso non siamo riusciti a vincere partite che dovevamo vincere, magari perché non abbiamo chiuso o quant'altro, e spesso non siamo riusciti magari all'episodio negativo a recuperare. In casa ci sono capitate 3-4 partite che abbiamo avuto l'episodio negativo: Modena, sì. Benevento, Spal. Ecco, ci sta l'episodio negativo, però una squadra di un certo tipo reagisce e lo supera. Noi questo purtroppo non l'abbiamo. Forse è una questione di personalità, adesso non so, poi bisogna essere dentro per capire, sì. Per capire bene le dinamiche.
Sandro, dal mercato ti aspettavi la partenza di Tutino? E la mia domanda mi sembra quasi scontata, visto quello che ci hai detto finora. Serve un attaccante a questo punto e sarà difficile però trovarlo, secondo te o no?
Secondo me sì, difficile sicuramente, ma è basilare. Ma però questo secondo me è una cosa che era abbastanza evidente qualche mese fa, cioè che Inglese fosse un punto di domanda lo sapevamo tutti, che questo ragazzo che abbiamo preso da Frosinone, non so se dal Genoa dove venisse, avesse dei problemi fisici, cioè credo che fosse abbastanza risaputo da tutti che fosse anche lui un punto di domanda, cioè secondo me questo è un aspetto, sicuramente una lacuna che abbiamo avuto. Dopo invece sul discorso, ripeto, di difensore centrale, a mio avviso Romagnoli mi sembrava un giocatore che fino a un certo punto aveva fatto anche bene, e poi si è col fatto degli infortuni così, lì dopo siamo andati alla ricerca di soluzioni che ad oggi sono state tutte sbagliate, perché nessun centrale non ha fatto bene.
È vero.
Cioè, fondamentalmente io giocherei con Circati del Prato centrali, cioè i miei due centrali tolto Romagnoli sarebbero Circati del Prato.
Beh sì, gli altri grosse garanzie in effetti non le hanno dato. Difesa 4-3-3 invece ti ha convinto o fino a un certo punto?
Ma anche lì noi siamo partiti con questo 4-2-3-1 che secondo me era abbastanza rischioso, però tutto sommato aveva portato qualche buona partita. E dopo c'era il discorso sempre di basket che non si sapeva bene dove collocarlo, e forse il fatto di giocare 4-3-3 potrebbe essere, che è stato un po' il modulo delle ultime partite, potrebbe essere una coperta un po' più giusta, cioè tre centrocampisti invece che due e un attaccante in meno. Il problema è che noi giochiamo sempre senza attaccante, cioè noi fondamentalmente non abbiamo un attaccante, cioè, secondo me il modulo giusto è 4-3-3, però devi trovare un attaccante. Sì. Un attaccante che quando arriva la palla là ha della forza di tenerla, di concludere a lui, di far salire la squadra. Ripeto, l'Inglese che conoscevo io era così, e l'abbiamo visto tutti quando è arrivato, era a quel livello lì. Ed era un giocatore che tra l'altro ai tempi sponsorizzai anch'io, parlando con Gobbi quando venne a Parma, era un giocatore insieme al Chievo, era un giocatore, e cioè, a me è stato un grande giocatore. Oggi purtroppo... non lo è, dunque ci serve sicuramente un attaccante di spessore.
Sandro Melli, come sempre, molto chiaro, ti saluta il nostro fedelissimo ascoltatore Luca, ti saluto anch'io, ti salutiamo tutti, grazie Sandro,
ciao,
a
Luca.
Presto.
Grazie, ciao.
Ciao Sandro. Allora, qualche messaggio prima di chiudere, oggi siete stati, l'abbiamo fatta veramente insieme la trasmissione, questo ci fa enormemente piacere. Diego dice: la mia paura è che se sabato per sfortuna perdiamo, siamo capaci di mandare via Pecchia, che sarà pure andato in confusione ma rimane l'unico da tenere. Il problema è che abbiamo giocatori balordi, dice Diego. Insomma, io non credo che Pecchia sia sulla graticola, però io ormai nel calcio di oggi non si mette la mano sul fuoco per nulla. Andrea chiede: ma Romagnoli è fuori squadra, è infortunato? Beh, insomma, da quel che si sa è una ricaduta dell'infortunio, anche qui non si sa poi di preciso in quali termini. Altro messaggio: quello che non riesco a capire è che, sapendo che il Bari era molto forte nelle ripartenze, puntualmente abbiamo concesso queste ripartenze. Di chi è la colpa? Punto di domanda. Messaggio condivisibilissimo. Penso che è quello che abbiamo pensato tutti, davvero, guardando la partita. Non ci sono leader in campo, dice quest'altro radioascoltatore. Ma lo vedete Vasquez come molle? No, mi sarebbe però piaciuto vederlo Vasquez, forse, al San Nicola. Non credo che la partita di sabato abbia chiarito che, insomma, se questa squadra non gira bene, non è per colpa di Franco Vasquez, obiettivamente. Altro messaggio, eccolo, quello di Luca. Sì, l'abbiamo già detto, ci saluta Luca, l'abbiamo salutato anche Melli, ci fa gli auguri di buon anno, perché, insomma, questa è la prima puntata che conduco quest'anno, quindi grazie Luca. Ultimissime comunicazioni: questa sera torna Bar Sport, a proposito di inizio anno, prima puntata del 2023. Ci sarà Dall'Aglio, dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Matteo Ceresini, insomma un nome che sicuramente scalda il cuore dei tifosi crociati, quello della famiglia Ceresini. Poi c'è Francesco Monaco, c'è Luca Romenghi, ovviamente l'onor Antonico, Carlo Chiesa. SMS WhatsApp, anche lì stesso numero che abbiamo noi, 333 920 170. Direi che abbiamo detto tanto, tutto. Ci sarebbero tanti altri spunti, ve ne lancio uno lì: quanto pesa in questo Parma l'assenza di Estevez? Anche questo è da considerare. Vi ricordo già che c'è poi lo speciale calcio mercato in prima serata mercoledì. Ultimissimo messaggio: ci vogliono giocatori da Sandro Melli, ma non ne nascono più, non ce ne sono più, dice questo radioascoltatore. Beh, sicuramente come senso di appartenenza non era secondo a nessuno, e poi ha fatto davvero grande il Parma. È tutto per questa puntata. Palla in Tribuna torna come sempre domani poco dopo le 14. Grazie a Simonetta Collini regia, e grazie a voi per averci seguito.